Il mondo alla radio.
Lo smart working ha cambiato per sempre il nostro modo di lavorare. E che cosa rimarrà del lavoro in remoto una volta che la pandemia di Covid-19 sarà finita? Allora, benvenuti all'ascolto di questa puntata del Mondo alla Radio. Io sono Alessandro Guarasci e in regia ci sono sempre Silvia Giovarrosa e Mario Scattone. Il cosiddetto lavoro agile viene regolato, pensate, da una legge del 2017, dunque piuttosto giovane, e ha assunto anche una particolare rilevanza durante la pandemia. Il vero lavoro agile però implica in qualche modo un rapporto di fiducia tra azienda e lavoratore e soprattutto un'organizzazione basata molto sul raggiungimento dei risultati e un po' meno sul rispetto proprio dell'orario di lavoro classico. E partiamo un po' però dai dati. Ad oggi sono in smart working circa il 24% della forza lavoro, dunque poco più di 5 milioni di persone, e però lo sono, pensate, almeno il 56% dei lavoratori dell'informatica e delle telecomunicazioni. Gli effetti, almeno per ora, sono chiari: almeno il 44% dei lavoratori mette in luce una netta diminuzione dei tempi di spostamento tra casa e il lavoro. Tra gli svantaggi, invece, quasi un terzo dei lavoratori denuncia un aumento delle ore lavorate. In sostanza, appunto, questa è una medaglia da due facce. Allora, la Fondazione Tarantelli su questo tema ha realizzato un webinar. Una volta si sarebbe fatto un convegno, oggi invece ci si vede solo online, chissà fino a quando. Abbiamo con noi Giuseppe Gallo, che è presidente della Fondazione Tarantelli. Buon pomeriggio.
Trovati a voi, buon pomeriggio.
Allora, davvero lo smart working riuscirà ad essere quasi una panacea, secondo lei, Gallo? Oppure?
Beh, a dir la verità, durante la pandemia, più che smart working, abbiamo realizzato lavoro a distanza. Abbiamo fatto telelavoro, quindi trasferimento meccanico della sede del lavoro dall'azienda, dall'impresa, alla propria abitazione o in altro luogo, per rispondere a esigenze di distanziamento interpersonale, chiaramente, non per obbedire alle disposizioni di legge, perché la legge 81/2017 implica notevolissime potenzialità, perché sostanzialmente dice che la prestazione può essere discontinua, quindi non è regolare, quindi sul profilo temporale c'è discontinuità, e sul profilo spaziale è atopica, è priva di luogo elettivo, quindi può spostarsi. Quindi va implicitamente proprio a scardinare due principi sui quali si è retto dalla prima rivoluzione industriale: il lavoro subordinato, il vincolo spaziale, il vincolo temporale, entrambi assolutamente rigidi. Quindi le potenzialità sono enormi, ma durante la pandemia abbiamo obbedito all'emergenza, abbiamo fatto lavoro a distanza e non abbiamo lavoro, non abbiamo fatto smart working. Resta aperto il grande tema al quale giustamente accennavate, delle potenzialità notevolissime dello smart working, che diventa il baricentro dell'innovazione del lavoro. In prima istanza, per la filosofia sottostante al lavoro, giustamente. Quindi un'impostazione di questo tipo che cosa presuppone? Su che cosa si regge? Su relazioni fiduciarie e cooperative, su responsabilità diffuse e orientamento ai risultati, e quindi sul cambiamento di quella impostazione o classista o comunque gerarchica vetero-fordista, che ancorché il fordismo da 40 anni l'abbiamo consegnato agli archivi,
a libri di storia, esatto,
in realtà sopravvive in tante aziende. Primo elemento, la filosofia del lavoro cambia. Il secondo elemento cambia, dovrebbe cambiare, se ben progettato e se fosse in grado di interpretare correttamente le potenzialità, tutta l'organizzazione del lavoro. Perché bisogna ripensarla tutta, cioè è un'operazione sistemica questa, quindi dai profili ai ruoli professionali, l'inquadramento, la formazione permanente, alle gerarchie, ai criteri di valutazione, ai criteri di equa ripartizione dei guadagni di produttività, al rapporto fra prestazione a distanza e rientri periodici.
Senta Gallo, però questa è una vera sfida, perché noi sappiamo il mercato del lavoro italiano è a dir poco anchilosato.
Non c'è dubbio, questa è può diventare il baricentro di una radicale innovazione del rapporto del lavoro in una prospettiva partecipativa. non c'è dubbio, che è il vero orizzonte del nostro tempo. Ma che cosa richiede? Una grande convergenza della rappresentanza politica, della rappresentanza sociale, degli attori sociali, delle imprese, del protagonismo della società civile. Cioè, oggi viviamo la transizione digitale insieme alla transizione ecologica, ma sullo sfondo c'è anche il crollo demografico, la caduta demografica, la denatalità, le tre grandi discontinuità. Certamente produrranno cambiamenti radicali nel modo di produrre, di consumare, di distribuire, negli stili di vita, è onnipervasiva, ma decisivo è il progetto col quale politica, rappresentanza sociale, società civile la governeranno. Ed è decisivo che questo sia un progetto ampiamente partecipativo, perché questa è la vera scommessa. C'è una tendenza storica, come la governeremo, con quale progetto la governeremo. La nostra ricerca non lascia dubbi, il progetto deve essere ampiamente partecipativo nella governance per consentire alle potenzialità storicamente mature di produrre gli effetti di cambiamento, di innovazione, di cambiamento del modello di sviluppo, diciamola tutta.
Certo, senta, lei in un minuto, perché mi scusi ma il tempo stringe, ma lei questa svolta partecipativa in qualche modo la vede, perché qui stiamo ancora a discutere in Italia purtroppo se tenere aperta una fabbrica metalmeccanica o siderurgica o no. Che dice?
Ci sono delle tendenze innovative. Oggi nel nostro webinar ci sarà la presenza di Mirko Traversa, che è il direttore di risorse umane di una grande cooperativa che ha fatto un accordo esemplare di smart working per oltre 1000 lavoratori. Quindi noi abbiamo delle tendenze avanzate, delle tendenze d'avanguardia. Il problema è che devono diventare sistema. No, e che tutti devono comprendere che oggi siamo ad un tornante di svolta storica, che pur il risolto è gravido di enzimi di civiltà che solo un grande progetto di convergenza e di partecipazione può cogliere, ma le condizioni ci sono e sono mature. È chiaro che come tutte le transizioni c'è un'ambivalenza, per questo noi diciamo grande patto sociale fra governo, rappresentante dell'impresa, rappresentante del lavoro, protagonismo della società civile e la condizione sine qua non la governance partecipativa per condurre la transizione a quegli esigibilità di cui comunque portatrice.
Gallo, io la devo, è molto bello parlare con lei, però purtroppo la devo salutare perché il tempo a nostra disposizione è finito. Poi devo dare spazio anche ad altre persone. Ricordiamo, abbiamo avuto con noi Giuseppe Gallo, presidente della Fondazione Tarantelli. Buon pomeriggio, Gallo.
Grazie a voi, comunque. Buon pomeriggio a voi, grazie.
Allora, l'Italia è appunto entrata in una crisi economica nera, ancor più nera considerato che appunto il paese nel 2019 non si era nemmeno risollevato dalla crisi del 2008. Una crisi che in qualche modo ha anche cambiato tutti quelli che noi conosciamo essere gli equilibri sociali del paese. Se lo smart working continuerà, allora bisognerà davvero rivedere gli orari di entrata e di uscita non solo dagli uffici, ma dei negozi, dei centri commerciali, degli uffici pubblici. Allora, sentiamo che cosa ci ha detto su questo il direttore del Censis, Massimiliano Valeri.
Prima della pandemia avevamo soltanto 600.000 persone che lavoravano in smart working. Oggi, secondo alcune stime, anche una volta che ci saremo lasciati alle spalle l'emergenza sanitaria, saranno almeno 3,5 milioni le persone che continueranno a lavorare in smart working. Molte grandi aziende hanno già annunciato che anche in via non emergenziale quote variabili tra il 20 e il 30% dei loro addetti continueranno a lavorare da remoto. Però non dobbiamo neanche considerare che questo sia il futuro di tutti i lavori, tanto è un tema che riguarda esclusivamente l'ambito dei servizi, del terziario, non vale per l'agricoltura, non vale naturalmente per la manifattura e soprattutto non esistono ancora valutazioni serie su quello che questo comporterà in termini di produttività del lavoro, che è la nostra via obbligata per il futuro, l'innalzamento della produttività. Negli ultimi 10 anni abbiamo avuto un incremento del valore aggiunto per ora lavorata soltanto dello 0,1% e non è un caso che infatti negli ultimi 10 anni la crescita del nostro PIL ci pone al penultimo posto tra i paesi europei, prima soltanto della Grecia. Allora il tema è sicuramente, al di là di ogni retorica, è una strada percorribile, ma mancano ancora valutazioni al di là delle estemporaneità, al di là del ricorso emergenziale allo smart working, mancano ancora valutazioni di quello che sarà il reale impatto in termini di produttività del lavoro da remoto.
Ecco, lei come vede che ha cambiato i rapporti di lavoro tra i dipendenti delle varie aziende e soprattutto con il management? Qual è la vostra analisi?
Ma ci sono, diciamo così, testimonianze empiriche anche di molte persone che sono rimaste un po' ai margini dei processi produttivi. Non si può non sottovalutare il fatto che lavorare in presenza permette non soltanto degli scambi di informazioni molto così puntuali, ma c'è anche, come dire, la possibilità di respirare un clima in azienda che in qualche modo si perde con il lavoro da remoto. Insisto sul fatto che tutti questi ragionamenti valgono per una parte del terziario dei servizi, è escluso il commercio, è escluso la ristorazione, vale per le pubbliche amministrazioni, dove sicuramente il ricorso maggiore alle tecnologie digitali, anche del lavoro da remoto, può essere una risorsa. Però bisogna anche considerare che se parliamo ad esempio delle pubbliche amministrazioni, noi abbiamo un insieme di impiegati, funzionari, che nella media europea presentano l'età media più elevata. Quindi il personale della pubblica amministrazione è composto in gran parte di persone, come dire, analogiche, ancora riottose all'uso delle tecnologie digitali. Quindi ci saranno anche dei fronti di resistenza da questo punto di vista, il che implica che insieme a un ricorso massiccio al digitale ci sarà bisogno anche però di come dire, un ricambio generazionale, ad esempio all'interno delle pubbliche amministrazioni.
L'Italia da anni, potremmo dire, è in deficit di giovani. Infatti pensate che a dicembre 2020, tra i 22 milioni di occupati, solo il 22% aveva meno di 35 anni. Allora bisogna capire se in qualche modo lo smart working sarà in grado di far conciliare, diciamo, di più i tempi famiglia e i tempi del lavoro. Sentiamo che cosa ci ha detto su questo Alessandro Rosina, che è demografo alla Cattolica di Milano.
Ci sono dei potenziali vantaggi effettivamente che lo smart working può dare, quello vero, non quello forzato che è stato sperimentato durante la pandemia, ma dal lato di possibilità di scelta, ecco, del lavoratore può gestire meglio il proprio tempo, può abbassare i costi di spostamento e se ci sono le condizioni adatte migliora anche quindi la possibilità di conciliare tempi di vita e di lavoro. Quindi se non è qualcosa che impone degli obblighi, dei vincoli sui lavoratori, ma consente a loro di gestire meglio i propri tempi, effettivamente può andare nella direzione giusta.
Professore, un'occasione principalmente per i giovani, secondo lei?
Diciamo che i giovani già da tempo, sia con i dati del rapporto giovani dell'Istituto Zoniolo, sia con altre ricerche, facevano vedere come il desiderio di fondo delle nuove generazioni non sia tanto quello di porre dei confini al lavoro per dare più spazio alla vita libera dal lavoro, ma in realtà di sentire come il lavoro faccia anche parte della propria vita, quindi di contaminare un po' questi due territori, anzi di riempire di vita il lavoro. Quindi quanto più sono messi nelle condizioni non di sentirsi vincolati, non di separare, ma di svolgere positivamente, anche di metterci, di portare le proprie passioni, la propria visione di un mondo che può essere migliorato anche attraverso il lavoro e con ricadute positive anche sulle loro scelte di vita, ecco, la combinazione di queste due cose, l'armonizzazione, ecco, di queste dimensioni va esattamente nella direzione di quello che i giovani desiderano. Quindi un lavoro che è meno pensato come dover andare in ufficio per sentirsi controllati, ma se si deve andare in ufficio è per coltivare soprattutto la dimensione relazionale degli spazi e dell'interazione anche con i colleghi, ma potendo poi vivere questa relazione anche in un contesto molto più ampio in cui si può gestire anche in modo migliore i propri tempi di vita e la realizzazione soprattutto nei loro percorsi e nei loro progetti di vita.
Professore Rosina, però un aspetto fondamentale è la formazione. In Italia sempre poche aziende capiscono il valore di formare in modo adeguato i loro dipendenti. Con lo smart working qualcosa potrebbe cambiare?
Sì, appunto, proprio per questo, perché diventa un paradigma anche diverso, cioè costringe le aziende a una cultura anche aziendale e organizzativa diversa. Quindi è necessario fidarsi di più dei lavoratori, motivare di più i dipendenti e dare loro più autonomia nel poter realizzare poi anche gli obiettivi professionali e lavorativi. E questo vuol dire però allora formarli bene, cioè investire sul loro capitale umano e consentire che il loro capitale umano poi produca valore. Ecco, e questo deve diventare esattamente l'obiettivo centrale della valorizzazione dei giovani all'interno del mondo del lavoro.
Facciamo però un po' di chiarezza e rimarchiamo la differenza tra telelavoro e smart working. Il telelavoratore svolge il lavoro da remoto secondo le stesse modalità di quanto realizzato appunto in azienda. Chi ha invece lo smart working gode di una maggiore autonomia e comunque anche, diciamo, di una maggiore responsabilità. Una cosa però va ribadita, il diritto alla disconnessione, cioè dunque a non lavorare sempre. Sentiamo che cosa ci ha detto Luigi Sbarra, segretario generale aggiunto della CISL.
Per noi è una straordinaria opportunità per ripensare e innovare il lavoro. Se il lavoro agile è ben organizzato, ben rappresentato, ben contrattualizzato, realizza due grandi obiettivi. Da un lato migliora la produttività per rendere le nostre aziende più efficienti e competitive e dall'altro aiuta la conciliazione vita-lavoro, liberando tempo per le persone da dedicare alle relazioni sociali, alla famiglia, alla formazione.
Ecco Sbarra, però serviranno anche alcune garanzie, perché il rischio è di essere sempre connessi. Probabilmente nuovi contratti di lavoro dovranno occuparsi anche di questo.
Sì, è il tema che stiamo ponendo alle nostre controparti pubbliche e private. L'utilizzo dello smart working deve essere intanto una scelta volontaria della persona e deve essere restituito in un perimetro di rapporti negoziali e contrattuali. Meno leggi prescrittive, più dialogo, più affidamenti, più confronto, per discutere di alcune linee che toccano la vita delle persone. Pensiamo alla tutela del salario e dell'orario massimo. Pensiamo al tema del riconoscimento dei diritti alla privacy, alla disconnessione, il diritto soggettivo alla formazione e poi bisogna assicurare l'impegno da parte delle aziende a fornire i dispositivi informatici e anche di sostenere i costi delle bollette per quanto riguarda le utenze e internet. Ecco, io penso che tutto questo deve rientrare in un campo largo di responsabilità e di affidamenti tra le parti sociali.
Ma lei vede qualche spiraglio appunto in tal senso? Perché le aziende italiane, diciamo, negli anni passati hanno brillato, tra virgolette, anche molto per rigidità.
L'esperienza che abbiamo alle spalle non è davvero lavoro agile, quanto piuttosto di delocalizzazione del lavoro che diciamo condiziona pesantemente l'utilizzo di questa opportunità. È come se avessimo spostato in molti casi l'ufficio o la postazione aziendale a casa propria. Il lavoro agile invece è lavorare per obiettivi, significa riconoscere autonomia, discrezionalità, libertà. Significa ridefinire i criteri di valutazione e di misurazione delle performance.
Per chiudere Sbarra, su questo servirà anche un confronto con il governo, soprattutto col ministro Brunetta per quanto riguarda la pubblica amministrazione?
Noi pensiamo che si possa condividere un patto a tre. Lo Stato deve garantire reti digitali, connessioni in tutto il Paese. Le aziende e le amministrazioni pubbliche devono innovare gli ecosistemi lavorativi, come dicevo, acquistare attrezzature e poi il lavoro deve essere qualificato e ripensato in una logica lontana da un'esecuzione meccanica di compiti.
Allora, c'è chi spinge avanti per regolamentare lo smart working. Dal 1 febbraio è entrato in vigore infatti l'accordo fatto da Alleanza Coop 3.0. Si tratta della più grande cooperativa di consumatori in Italia. Pensate che conta 2.300.000 soci, 21.000 lavoratori, più di 400 negozi in 12 regioni. Sentiamo che cosa ci ha detto Milko Traversa, che è il direttore risorse umane della cooperativa.
Noi abbiamo cercato con le organizzazioni sindacali di ragionare su questo tema innovativo, che è quello dello smart working, perché pensiamo che questo possa realmente rappresentare un punto di svolta per una cooperativa come la nostra, presente su tutto il territorio nazionale e soprattutto per le persone che lavorano a monte dei negozi. Pensiamo che questa modalità di lavoro è uno strumento di organizzazione e di organizzazione del lavoro che ci consenta di lavorare per obiettivi ed ha una capacità di innovare le competenze a servizio dei negozi e dei socioconsumatori. Questo accordo parte a origine da un momento, come è chiaro, in questo periodo di situazione critica e quindi di emergenza, ma si proietta verso il futuro. Per Coop Alleanza, ma direi anche per le organizzazioni sindacali, questo accordo proietta la cooperativa in un lavoro in agile, smart working, che vuole essere una modalità di lavoro costante, un cambiamento culturale all'interno della cooperativa. Nell'accordo quello che abbiamo fatto è cercare prima di tutto di non mettere dei vincoli eccessivi, perché un accordo può funzionare in questi termini soltanto se puntiamo sulla capacità delle persone di organizzarsi, di adattarsi e soprattutto di cambiare la loro modalità di lavoro lavorando per obiettivi. È un accordo di carattere sperimentale perché riteniamo che ci sia la necessità di lavorare con le organizzazioni sindacali
Senta, scusi, a quale parte del vostro personale è stato applicato?
Questa sarà applicato il personale di sede. Siamo circa più di 1.000 persone in sede in Coop Alleanza, quindi in particolare viene applicato al personale di sede. È inevitabile però che questo cambiamento che riguarda il personale di sede può portare delle modifiche di modo di lavorare anche nella relazione che c'è tra la sede e i negozi.
Ecco, e concretamente quali benefici voi pensate potrebbero arrivare nei prossimi mesi?
Ma qui ci sono sicuramente tanti benefici che riguardano la conciliazione del tempo di vita e di lavoro da parte delle persone, nel senso che c'è la possibilità di organizzare autonomamente il proprio orario di lavoro, lavorando da casa o lavorando in un posto che è più vicino a quello della residenza. Noi abbiamo la fortuna di avere sedi non soltanto fisiche in molte parti d'Italia, ma abbiamo anche la possibilità di avere degli spazi, per esempio all'interno dei negozi, che possono essere utilizzati per lavorare in smart working. Quindi da un lato c'è una migliore possibilità da parte dei lavoratori di utilizzare il tempo dedicato al lavoro in maniera più confacente anche a quelle che sono le esigenze personali. Seconda questione, c'è un tema di impatto ambientale importante, perché si riescono a ridurre sostanzialmente tutto il tema dei trasporti, tutto il tema del recupero energetico e di costi. C'è un terzo impatto che è quello dei costi, soprattutto sui costi di sede, dove si può fare un risparmio importante, sperimentato in parte in questa fase della pandemia.
E allora finisci qua questa parte del mondo alla radio dedicata allo smart working, che in qualche modo ha anche modificato del tutto il nostro modo di lavorare, soprattutto durante la pandemia, e vedremo se lo smart working continuerà anche nei prossimi mesi. Io vi saluto qua, sono Alessandro Guarasci, un caro saluto a tutti quanti gli ascoltatori, però vi invito a rimanere all'ascolto di Radio Vaticana. Buon pomeriggio a tutti.
dipendesse da me.